Quello che Darwin, per delicatezza, non ha voluto dire, amici miei, è che se siamo diventati padroni del mondo, non è stato perché siamo i più intelligenti, o nemmeno i più crudeli, ma perché siamo sempre stati più pazzi e sanguinari, figli di puttana della giungla. Sono parole di Stephen King, l'autore di cui tanti Jugendamt mi chiedono continuamente di parlare. Così mi sembrava giusto accontentarli e riunirli in questa puntata speciale sul re degli scrittori, ricordandovi che già nell'episodio 14 vi avevamo consigliato The Stand, l'ombra dello scorpione, e che nel 45 niente po' di meno che Paola Barbato ci aveva detto la sua volta ritorna. Apriamo le porte dell'inferno, i microfoni, e sentiamo cosa vi vogliono consigliare di Sua Maestà. Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie TV, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace lascia stelline e recensioni, grazie! Non poteva mancare l'esperta numero uno al mondo di Stephen King, Antinisca Pozzi.
Ciao a tutti, troppo buono Claudio.
Scrittrice, poetessa, bimamma, strega, professoressa, tutte queste cose.
Tante cose, merito dall'ombra.
Tante cose, ce n'è una che è indefinibile, cioè It.
Esatto. Allora, It è un romanzo, innanzitutto, o comunque direi una storia, di cui credo che quasi tutti abbiano sentito parlare almeno una volta nella vita. Qualcuno lo avrà letto, qualcuno avrà visto il film, ma credo che, insomma, in moltissimi abbiano nel loro bagaglio dell'immaginario la figura di Pennywise, no? Il clown terrificante che incarna il male. Giusto per dare due informazioni, It è un romanzo di Stephen King, è stato pubblicato nell'86 e King lo ha scritto nei 5 anni precedenti, degli anni tra l'altro in cui non era particolarmente lucido, ma questa è un'altra storia che lui racconta in un'altra opera che è On Writing, e è un'opera quindi che ha già 35 anni suonati, quindi perché stiamo ancora qui a parlarne nel 2022? Tentiamo di dare una risposta oggi, perlomeno vi dico qual è il mio perché, sperando che vi venga voglia di approfondire oppure di rileggere, di rivedere o di scoprire, perché magari c'è
il terrore che sarebbe durato per 28 anni, ma forse anche di più, ebbe inizio, per quel che mi è dato sapere narrare, con una barchetta di carta di giornale che scendeva lungo un marciapiede in un rivolo gonfio di pioggia.
E questo è l'incipit di It, che avrei citato dopo, ma ti ringrazio per averlo fatto, perché è effettivamente un grande incipit.
Ma è il primo libro che hai letto di King?
No, in realtà no, il primo libro che ho letto è L'ombra dello scorpione, anzi,
di cui ci hai parlato per la serie The Stand.
Esatto, in realtà It l'ho letto dopo aver visto la miniserie per la TV del 90, pensa, sono arrivata dopo, ma Poi ne accenniamo, insomma, a quella cosa lì. Brevemente, la trama, anche se credo che appunto più o meno la sappiano tutti. Allora, il libro ovviamente è più di 1000 pagine, che però volano via, come sempre succede quando si tratta di King. Siamo negli anni 50, siamo a Derry, nel Maine, e c'è questa entità che presto scopriamo essere malvagia, che si risveglia da un letargo di 27 anni, trascorso nelle viscere della città, e prende la forma del clown Pennywise. Il primo incontro è con un bambino di 6 anni, Georgie, che sta appunto cercando di recuperare una barchetta di carta da un canale di scolo. Lui si avvicina il bambino si avvicina al tombino per riprendersi questa barchetta e il clown lo uccide brutalmente divorandogli il braccio sinistro. Inizia così, quindi in maniera abbastanza, insomma, orrifica. Ma questo è solo il primo...
Poi seguono 1000 pagine. Esatto. Nessuno è andato a dire a King, guarda che è troppo lungo. Questo. Perché oggi ci sarebbe qualcuno, no?
Ma poi, voglio dire, mantienilo tu, un orrore simile per 1000 pagine. Cioè, vai dall'inizio alla fine e non cala mai. Cioè, insomma, tanta roba.
Cioè, quando hai finito di leggerlo hai 10 anni in più, secondo me. Non per il tempo che ci hai messo, ma per...
No, fai anche 20 o 30.
Ok.
Insomma, comunque questo è solo il primo, no, di una serie di episodi che poi hanno come protagonista questo gruppo di bambini che è il gruppo dei perdenti, e adesso non te li cito tutti, ma comunque tutti più o meno immagino che li conoscono, cioè c'è Ben, ragazzo quello un po' più diciamo in carne, poi c'è Bill che è il fratello di George, che in realtà è anche la voce narrante, che è balbuziente fin da bambino, poi ce ne sono altre, te ne cito una, l'unica ragazza del gruppo che è Beverly Marsh. Ad ogni modo ci sono molti eventi in cui It inizia a manifestarsi in città e cerca di assumere il controllo delle menti di questi ragazzini prendendo la forma delle loro peggiori paure. Poi c'è uno scontro finale dentro le fogne, bellissimo, da cui i ragazzi escono diciamo vincitori, ma non finisce ovviamente qui, perché sennò non sarebbero 1000 pagine, perché cosa succede? Che 27 anni dopo, negli anni 80, quando ormai il gruppo dei perdenti è adulto e ognuno è andato per conto loro a luoghi diversi, It si risveglia, perché It si risveglia ogni 27 anni. E l'unico dei perdenti rimasto ad Harry, che è Mike, ricontatta i vecchi amici e li richiama ad Harry per sconfiggere It, questa volta definitivamente. E questa cosa succederà, non diciamo come, credo che quasi tutti lo sappiano, però questa è diciamo l'ossatura della storia. Tra l'altro
ma continua poi nella Torre Nera?
Questo non lo diciamo, non possiamo dire troppe cose,
va bene,
lasciamo intatto un pochino di mistero. Allora, il libro, questo è il libro, tra l'altro un plauso alla struttura del libro, perché ripeto, adesso scherzi a parte, tenere in piedi una storia del genere senza cali, con due linee temporali ben definite, per un numero di pagine così cospicuo, non è una cosa che proprio tutti gli scrittori sappiano fare. E è decisamente una struttura molto solida, ecco. Al di là
il libro è narrato in maniera cronologica lineare, giusto?
Sì, ci sono queste due, diciamo, parti che si richiamano vicendevolmente. Ecco, ad esempio, nelle trasposizioni, ce ne sono due di trasposizioni. La prima è la miniserie a cui accennavamo, che è degli anni 90. Tra l'altro, la miniserie degli anni 90, del 1990, doveva essere diretta da Giorgio Romero, che a un certo punto però rifiutò l'incarico, perché la cosa era diventata troppo complicata, soprattutto, se non sbaglio, il trattamento della sceneggiatura.
Chissà cosa sarebbe venuto fuori.
Sarebbe interessante sapere la verità. E alla fine la diresse Tommy Lee Wallace. Sono due puntate e in questo caso le due storyline si mescolano, mantengono queste due storyline la centralità dei temi della trama, ma ovviamente molte parti del romanzo sono state stralciate. La produzione fu della ABC, se non sbaglio, e c'era Pennywise che veniva interpretato da Tim Curry. Ora, io non riesco a dimenticare l'effetto che mi fece quando lo vidi a 12 anni, la scena famosissima dei biscotti della fortuna, tu te la ricordi?
Allora, i biscotti non me li ricordo, io mi ricordo di averlo visto anch'io da ragazzino e di essere ovviamente rimasto particolarmente colpito dalla prima parte, forse anche per identificazione nei protagonisti, e però di essere stato altrettanto deluso dalla seconda parte, quando si passa all'età adulta, soprattutto ho quel ricordo molto deludente del, lo diciamo,
diciamolo,
del ragno.
Vabbè, però all'epoca diciamo che c'era anche una tecnologia, insomma.
Sì, però lo trovai, ecco, un po' così, un po' tristarello, un po' un po' kitsch, non so come. E poi tu che hai letto il libro dovresti forse chiarirmi il fatto che non era un ragno. O era un ragno?
Allora, anche qui, cioè, è una questione un po' complessa, ecco, diciamo, perché, ma le parliamo dopo, perché... Vai. It prende appunto varie forme, ecco.
Biscotti della fortuna?
Nel mio caso, essendo tra l'altro molto impaurita dai ragni, in realtà funzionò. Ma comunque, no, c'è questa scena meravigliosa in cui i perdenti adulti fanno questa cena di ritrovo per raccontarsi appunto che cos'è successo nel frattempo nelle loro vite e come mai It è tornato, insomma, a riaggiornarsi un attimo, e sono in questo ristorante cinese e... alla fine arrivano appunto i biscotti, i famosi biscotti della fortuna, quelli dove tu li apri e c'è dentro il fogliettino, la frase, la scritta. E qua non te lo dico cosa c'è dentro, negli spazi della fortuna, cioè proprio l'orrore puro. E ci sono appunto questi, insomma, vabbè, non lo diciamo, comunque ci sono le cose orrende negli spazi della fortuna. diciamo che questa irruzione in una scena così quotidiana, così comune, no? Familiare per tutti noi, scatena effettivamente una certa paura, ecco. Poi quando hai 12 anni, credo, sei ancora magari più impressionabile.
E anche andare da McDonald's dopo It diventa un
esatto. po' diverso. E io ti giuro, ogni volta che mangio i biscotti della fortuna, amo tantissimo, anche i miei figli li amano tantissimo, io tutte le volte che spezzo un biscotto della fortuna penso a quella scena, sempre, da sempre e per sempre, credo.
Va bene, adesso andrò a cercarla per rivederla, perché sì, insomma, no,
è impagabile, impagabile.
Ma c'è anche nel remake?
Sì, che poi non è un remake, attenzione, perché qui la produzione del film ci ha molto tenuto a dire questa cosa, perché tutti hanno parlato a lungo di remake, invece è un film in due parti, la prima è uscita nel 2017, la seconda nel 2019 mi pare, ci hanno molto tenuto a dire che si tratta di un'opera tratta direttamente dal libro, che non ha niente a che vedere okay. con la miniserie del 90. Quindi questo lo dico perché appunto ci tenevano.
Ci tengono, non vorremmo che magari sentendo Jürgen si offendesse.
Tra l'altro sì, nel film c'è anche una... sono un po' traslati a livello temporale gli avvenimenti, anche se devo dirti che è piuttosto fedele al libro. Chiaramente anche qui, essendo comunque un monte ore totale di 5 più o meno fra prima e seconda parte, non riesce a rendere conto di tutto quello che c'è dentro il libro, per cui io consiglio comunque di leggerlo. Tra l'altro ci sono alcuni dettagli che non sono proprio stati messi, insomma, adesso vabbè non li cito, dai, mi verrebbe voglia ma non lo faccio. Però,
dai, dice le due cose.
Ma no, c'è una parte, diciamo così, legata alla crescita dei ragazzi, insomma, queste scene con un po' di sesso, con Beverly, che ovviamente non compaiono, ma in realtà sono abbastanza importanti dentro il libro.
Dovendo scegliere cosa guardare oggi, tu consigli di vedere quella del 90 o i film del 2017?
Allora, dovendo scegliere cosa guardare oggi, io consiglio di leggere il libro.
va bene.
Però vabbè, no, fra le due decisamente il film. Soprattutto la prima parte, devo dirti la verità, la prima parte, quella con i bambini, anche per merito di un casting secondo me fatto veramente bene, è decisamente bella.
E anche per spiegare la differenza tra cosa fa paura e cosa no a chi ha definito horror Stranger Things.
Anche, sì, tra l'altro c'è in comune, c'è uno dei protagonisti che è lo stesso attore di Stranger Things. Perché chiaramente poi l'immaginario da cui si va ad attingere è sempre quello, direi con una grossa distanza.
Vuoi darci tre motivi?
Sì, il primo motivo è il modo in cui King racconta l'infanzia. Allora, in generale nelle opere di King il modo di raccontare l'infanzia è particolare, ma qui soprattutto in It l'infanzia è un'età della vita che è capace di contenere proprio degli altri mondi, no? È territorio di sogni, di incubi per contraltare, è un luogo magico l'infanzia, no? Dove le cose accadono e hanno sempre delle conseguenze.
Quindi la magia esiste.
La magia esiste, sì, lui tra l'altro lo dice. Allora, noi poi la cosa interessante è che nel nostro presente siamo abituati a pensare all'infanzia un po' come un luogo protetto, no? Una bolla di colori pastello, dove i bambini fanno cose rassicuranti, protetti, eccetera. Invece i bambini e ragazzini di King, che tra l'altro spesso poi vengono dagli strati sociali anche più umili, no? Quindi c'è anche proprio un pochino un affresco anche sociologico, ma questa è un'altra cosa. Comunque questi bambini e ragazzini sono esposti al male, ne fanno conoscenza, ma non solo, sono sempre anche delle porte fra un mondo e l'altro, perché hanno proprio il potere dell'evocazione. E questo è perché la magia non è mai neutra, no? Tutto questo King lo fa raccontando vite di ragazzini che sono proprio calate nel quotidiano, cioè sono alle prese con delle madri e dei padri che tra l'altro sembrano non cogliere per niente la bellezza di quello stato dell'infanzia, no? E spesso sembrano a loro volta dei mostri.
Secondo te è giusto definirlo un romanzo di formazione?
Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti una delle cose che ci tengo a dire è che è stato bollato fin dall'inizio come appunto come romanzo horror, ma King stesso come autore horror, ma è molto molto di più, è veramente riduttivo dire che questo è un romanzo horror. Per cui
chiedo una cosa: nel libro, dato che anche prima noi abbiamo detto la prima parte funziona meglio della seconda parlando dei film e della miniserie, anche nel libro c'è un po' questa cosa secondo te o no?
No, il libro è molto, come ti dicevo, è molto ben strutturato, è molto compatto proprio a livello anche di immaginario, quindi non si avverte questa cosa. Cioè si va proprio dall'inizio alla fine lungo un binario che non deraglia. Quindi,
vabbè, ma no, tu figurati se puoi criticare qualcosa di King. Andiamo col secondo motivo.
Allora, il secondo è il potere immaginifico sconfinato che ha King. Dare un corpo, e tra l'altro un corpo di parole, dare colore, vita, concretezza a cose che per definizione non ce l'hanno, a sentimenti come la paura, come l'attrazione per l'ignoto, la fascinazione del buio, il lato scuro dell'umano e il suo contraltare alieno, che poi qualcuno chiamerebbe divino, no? Mm-hmm. Cioè sono delle doti incredibili. King proprio ci mette dentro luoghi fisici, ci mette i barrens, ci mette le fogne sporche con il loro odore, no? Le acque grigie, ci mette i mostri che poi spesso sono metà umani, metà animali, ci mette i denti, le zampe, le viscere, gli occhi strabuzzati, i volti deformati, cioè non ci risparmia niente. E però poi per contraltare tu vedi i pomeriggi d'estate, le spighe di grano alte o dorate, il verde chiaro, le biciclette, insomma è un'opera quella di King dove tu capisci che non c'è separazione fra il dentro e il fuori, fra ciò che esiste e ciò che potrebbe, e quindi e soprattutto è un luogo di libertà. E non è un caso che la dedica del libro sia per i figli. Lui dice: dedico questo libro in segno di gratitudine ai miei figli, perché se mia madre e mia moglie mi hanno insegnato a essere un uomo, i miei figli mi hanno insegnato a essere libero. E questa è una cosa meravigliosa, esatto. E poi appunto lui dice: ragazzi, il romanzesco è la verità dentro la bugia, e la verità di questo romanzo è semplice: la magia esiste. Io qua alzo le mani e vado a rileggere tipo per la quinta volta, e voi dovreste anche farlo.
E quindi c'è un terzo motivo?
Sì, il terzo motivo è la descrizione del male, descrizione o definizione del male. L'abbiamo anticipato con l'incipit di cui, insomma, dicevi tu. King ha la capacità proprio di raccontare il male a 360 gradi e non a caso sceglie un'incarnazione mutaforma, perché ovviamente Pennywise non resta a se stesso per tutta la durata del film, no? Abbiamo detto che It, che non a caso si chiama It, quindi con un pronome neutro, ha la capacità di incarnare le tue peggiori paure. Quindi può essere un clown, ma può essere anche tuo padre che ti abusava quando eri piccola. E qui il riferimento è alla storia di Beverly, una dei perdenti. E il genio poi di King è di farti sentire che questo mostro, che viene da chissà quale anfratto dell'universo, perché a volte sembra proprio venire da una realtà parallela.
Non c'è una spiegazione?
Esatto, in realtà non viene da nessun altro posto che te stesso, cioè dalla tua parte più oscura, no? E in quanto tale è proprio una presenza ancestrale, perché tutti noi conteniamo inesorabilmente la paura con la P maiuscola, che è la paura di scomparire, cioè la paura della morte. Quindi direi che è qualcosa che assolutamente ci riguarda tutti. Tra l'altro c'è una prefazione, ma ne parleremo credo in un'altra puntata, una prefazione da lui scritta al suo primo la sua prima raccolta di racconti, che a volte ritornano, in cui lui approfondisce proprio questa cosa e spiega come mai lui ha deciso di scrivere tra virgolette degli horror, dei libri, dei romanzi, dei racconti horror, ed è proprio connesso a questa paura con la P maiuscola che abbiamo tutti. Quindi,
va bene, allora andatevi a sentire l'altra puntata che non abbiamo ancora fatto, forse sì, perché qua a Jürgen siamo in universi temporali paralleli, quindi non si sa mai. Adesso non so se riuscirò a dormire dopo questo tuo intervento, grazie Andy.
Attento, perché la paura arriva quando meno te l'aspetti.
Sogni d'oro.
Buonanotte.
Allora, sono molto contento che in questa puntata torna a trovarci uno scrittore, Leonardo Patrignani, ciao.
Ciao Claudio, eccoci qua.
Uno scrittore che da 1 a 10 quanto ama Stephen King?
11. E beh.
Cos'è per te Stephen King?
Innanzitutto è Steven, quindi ti correggo subito.
È un tuo amico.
Faccio subito. No, no, innanzitutto è Steven, nel senso che io da piccolo, ma anche in adolescenza, lo chiamavo Stephen, poi lo chiamavo Stephen, e poi
e
mi sono accorto che è Steven. No, è proprio Steve, Uncle Steve, lui è zio Stephen King. Quindi io correggo sempre, faccio proprio Ermione, sai quando Ermione bacchetta, no, sulle pronunce, e quindi dico sempre, no, attenzione, è Stephen King. O Steve, e beh, che cos'è?
Probabilmente in questa puntata l'avremmo chiamati tutti.
Esatto, esattamente.
Mi scuso con gli ascoltatori, purtroppo sì, tu sei arrivato come ultimo,
vedi,
cronologicamente nelle registrazioni, se no avrei potuto bacchettare anche gli altri.
Così è più divertente, però, in effetti.
Certo.
No, beh, Stephen King è stato, cioè, è probabilmente il motivo per cui faccio quello che faccio, quindi scrivere romanzi ed essere un appassionato di storie, me l'ha insegnato lui.
Ma le diciamo che c'è un tuo libro in arrivo?
Beh, perché no, certo. 26 settembre per Mondadori, La cattedrale di sabbia, che tra l'altro è il mio primo romanzo per adulti, che quando lo dico così sembra quasi che io abbia scritto un erotic soft porn.
No. Dai, non è quello invece.
No, no, anche se so che ti piacerebbe una deriva.
Ma come lo vuoi catalogare allora? Perché sai che se non ci metti un'etichetta su un libro,
infatti,
non va bene.
Infatti lo cataloghiamo come thriller psicologico ambientato in un futuro prossimo, quindi credibile, insomma, a Milano del 2045, per cui dopodomani.
Quando esce dobbiamo parlarne qui a Jugend.
Ma non ci sono dubbi.
Ma di questo, vabbè, lasciamolo lì in un angolino, come
esatto,
direbbe Carlo Lucarelli. Mettiamolo un attimo da parte, il tuo libro,
certo,
e torniamo allo zio Steven.
Sì, lo zio Steve o Steven è quello che mi ha fatto venire voglia di diventare un romanziere. Quindi all'inizio io spudoratamente copiavo lui, cercavo di essere lui. Poi mi sono accorto che per una carriera lungimirante e folgorante è meglio essere se stessi, ma a 18 anni non lo sapevo. Quindi io il mio primissimo romanzo, che si intitola Labirinto, l'ho scritto proprio come devoto fan di Stephen King, infatti ambientato in un parco giochi dove ho rinchiuso una decina di famiglie con la scusa
di un'inaugurazione. Quindi era quello, era già per adulti.
In effetti sì, sì, bravo, bravissimo, ma infatti quello è un romanzo strano perché non viene considerato il mio esordio perché è uscito veramente per un editore minuscolo torinese, ne saranno usciti 200 esemplari, quindi esisteva solo come copia che io vendevo sul banchetto del merchandising della mia band, per farti capire il livello. E, il mio vero esordio
sì,
poi...
perché se volete sapere tutto quello che ha fatto Patrignani, recuperatevi l'episodio dove è già stato ospite, non stiamo qua a ripetere tutto quello che ha fatto.
Esatto, però diciamo che siccome l'esordio poi ufficiale è Multiversum nel 2012, da lì in poi si sono, diciamo, susseguiti romanzi per ragazzi, quindi hai detto bene, è vero che La cattedrale di sabbia, quello in arrivo, è il primo per adulti, ma è stato preceduto, in effetti, da Labirinto, e Labirinto era proprio un tributo a King. E quindi
ma
King mi ha insegnato questo.
Il tuo King libro...
Allora...
non si può fare.
Cioè, un libro mio molto alla King o un libro
no,
di King che io...
il tuo preferito di King.
Beh, è troppo
difficile.
Ce n'è uno
parliamo
per...
di film che so che sei un po' più preparato.
Diciamo che ce n'è uno per ogni decade, perché vorrei darti una risposta. E quindi, siccome ce n'è uno per ogni decade, del primo King potrei dirti It, ma dell'ultimo King ti dico 22-11-63, perché secondo me è un assoluto capolavoro ed è un classico romanzo di quelli che devi dare nelle mani di chi dice «Ah, King, ma io non leggo l'horror». Benissimo, ti è. Ti leggi quello e poi capisci che Stephen King è un
peccato che io invece abbia visto la serie di quello.
No, please, leggi il romanzo. È uno dei più belli del King recente e la serie... carina, intrattiene, James Franco per carità, adorabile.
Troppa love story per i miei gusti.
Ok, vabbè, quella c'è anche nel romanzo, ma c'è molto spionaggio ed è veramente un romanzo favoloso, fantastico. Tra l'altro c'è un finale molto legato ai disastri ambientali che vediamo in questi giorni. Vai, vai.
Perché tra l'altro poi tutti mettono le mani nella pasta di King, no? Tutti fanno, prendono, disfano, vogliono adattare. E allora io ti ho chiesto di scegliere i tre migliori adattamenti cinematografici del suo materiale letterario. Cosa
assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché era troppo facile andare sulle cose che piacciono ai miei figli, no? Stranger Things è un tributo totale a Stephen King, invece no, noi andiamo sul cinema, ci piace il cinema, giusto, i lungometraggi. E allora io ho eletto ovviamente i miei tre preferiti. È molto difficile e ci sono degli esclusi ovviamente illustri che magari citerò, però diciamo due paroline su ciascuno di questi tre adattamenti con qualche piccola chicca e curiosità. E partirei da Il Miglio Verde.
The Green... 1999.
Mile, esatto, 1999, pensate, eravamo quasi al, com'è, Millennium Bug si chiamava?
Eh sì,
un film di Frank Darabont, un grande regista. Ci sono alcuni registi particolarmente adatti a Stephen King, questo è sicuramente uno di quelli.
Lui tra l'altro è l'ideatore di The Walking Dead, quindi...
E quindi pensa un po' di cosa stiamo di quale livello stiamo parlando. Tra l'altro film comunque con un cast d'eccezione, perché insomma c'era il protagonista assoluto, Tom Hanks, esatto.
E allora, il gigante Michael Clark Duncan.
Il grande gigante che fu consigliato da Bruce Willis, niente meno.
Sì.
Pensa un po', sì, come
dopo
casting.
Dopo Armageddon.
Esattamente, proprio per Armageddon fu, come dire, consigliato da Bruce. Quindi grazie Bruce, perché ovviamente questa è stata una delle performance, immagino, della sua carriera più apprezzate, più, ha ricevuto un sacco di candidature. È un film con diverse candidature anche agli Oscar, ai Golden Globe, eccetera. E chiaramente si basa sul romanzo di Stephen King, però non è neanche troppo esatto definirlo romanzo, perché io me lo ricordo, perché andavo al liceo, Il Miglio Verde uscì in realtà in piccoli fascicoli, diciamo, chiamiamoli così, quindi piccoli romanzi, una serie di piccoli romanzi, usciva in edicola addirittura, quindi fu un esperimento, sì, pazzesco. Io mi ricordo che proprio passavo da Lambrate, dall'edicola di Lambrate a Milano per andare al liceo,
episodio dopo episodio,
esatto.
Il Miglio episodio. Verde,
assolutamente sì.
Questa strada lunghissima,
molto bella, perché il libro ovviamente era sì, secondo me uno dei più riusciti di quel periodo, e il film a mio avviso è uno di quei, anche in questo caso, uno di quei classici film che puoi far vedere a tutti, si emozionano. Certo, c'è la componente sovrannaturale, a tratti un po' horror, che diciamo che connota l'autore da cui deriva il tutto, però ecco, è uno di quei film universali, intriso di emozioni, con un senso profondo, bellissimo. L'altro film che di solito che mi piace citare da questo punto di vista è che quando riveli che è tratto da Stephen King, la gente spalanca a bocca aperta, ti dice, ma va? Veramente? È Le Ali della Libertà, chiaramente.
Beh, sempre prigione... Sempre Frank Darabont alla regia.
Bravissimo. E sempre, tra l'altro, un'origine particolare, non proprio un romanzo, ma un racconto in quel caso. Mm-hmm. Quindi Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank. Ecco, Le Ali della Libertà è un classico film che tantissimi vedono e ti dicono bellissimo quella. Poi gli parli di Stephen King e ti dicono, no, ma io Stephen King, ma Le Ali della Libertà è proprio suo.
Tim Robbins, Morgan Freeman, fu un flop al botteghino, questo non lo sapevo.
Sì, non andò molto bene, è vero, questa è una curiosità sul film, ma è probabilmente uno dei film più amati, di quelli tratti da King, con una coppia che meglio assortita di così non si poteva. Fantastico, veramente un film favoloso. Non è nei tre migliori, però è proprio, sai, tipo il lato B di, non so, di Yesterday dei Beatles. Cioè, capito?
Vuoi darmi un secondo sul
podio? Certamente. Vabbè, il secondo è forse uno dei libri, racconto anche in questo caso, e poi film che mi ha più influenzato e che tra l'altro ha influenzato moltissimo il mio ultimo romanzo per ragazzi, cioè Darkness, e parliamo di Stand By Me, naturalmente. Ricordo di un'estate, il sottotitolo italiano.
1986, siamo andando sempre più indietro nel tempo.
Sì, diretto da Rob Reiner e tratto...
Harry Presentuselli, Codice d'Onore, Misery non deve morire.
Ragazzi, Rob Reiner fa parte di quella cerchia di
bravini
che sono nati proprio per fare King,
cioè,
per portare
anni
King.
Lì, praticamente lui infilava un colpo dietro l'altro.
Brian De Palma, ce ne sono un sacco che si possono citare. Di registi che si sono trovati molto bene, anche perché tra l'altro King ti consegnava nelle mani una vera e propria sceneggiatura fatta e finita, nel senso che...
Stand By Me, tra l'altro, è nello stesso libro...
Sì, è sempre Stagioni Diverse. Esattamente, sono i quattro racconti che compongono Stagioni Diverse, e due di questi appunto sono diventati Stand By Me e Le Ali della Libertà, e nel caso di Stand By Me il racconto si intitola The Body, perché ovviamente ruota attorno alla ricerca di questo corpo, di questo cadavere, da parte di un gruppo di ragazzini. Ed è un uno dei più riusciti racconti di formazione, a mio avviso, della letteratura americana. È bellissimo.
Sì, devo dire che questo è, tra l'altro, io lo vidi praticamente da coetaneo dei personaggi, quindi
fantastico.
L'immedesimazione fu clamorosa. E l'idea che dei bambini avessero a che fare con un cadavere già era qualcosa di...
Vero.
Di clamoroso, cioè non mi ricordo scene particolarmente di paura, ma questa idea ti si ficca nella testa e ti resta per sempre.
Sono assolutamente...
Poi non so se visto oggi fa un effetto diverso.
Ti dico, l'ho rivisto di recente perché l'ho fatto vedere ai miei figli, anche se è vero che questo è il King con, diciamo così, il linguaggio di strada. Quel classico King del linguaggio di strada che, diciamo, compare in una scena di Misery quando ovviamente l'infermiera improvvisata del protagonista lo critica perché nell'ultimo libro che ha scritto, che è ancora inedito, ci ha messo troppo linguaggio volgare, e lui dice: ma io vengo dalla strada, i ragazzi per strada parlano così. E in effetti i ragazzi di Stand By Me si sfottono sulle madri, parlano di Topolino e delle...
Quindi tu avevi un beep ogni volta?
No, ho lasciato andare, mi sono arriso
facendo
subito.
Facendo finta di nulla.
Ma sai perché anche? Perché faceva e fa, ma l'ha sempre fatto, molto ridere, è molto divertente. Quindi... c'è quella chiave di come dire, affrontare la paura a quell'età, soprattutto affidandosi all'amicizia, alla complicità e alla risata, perché non c'è niente di meglio, insomma, è quel contraltare, no, dell'horror, che è sempre cruciale per la riuscita di una storia. Ed è un
e
grande racconto.
Vedere River Phoenix fa sempre un po' effetto.
Lì piange ovviamente il cuore per noi amanti, diciamo così.
All'epoca fu comunque una notizia, anche quella sconvolgente, che forse aggiunge anche qualcosa a livello di percezione su tutta la storia.
Sì, guarda, mi viene da dire, mi viene uno strano parallelo così, mi hai fatto venire un flash, c'è una correlazione tra la trama e diciamo l'esito finale, poi anche successivo alla fine della trama, quindi sai i classici epiloghi, no, successivi, tipo 20 anni dopo, quella, tra River Phoenix e il suo ruolo all'interno di Stand By Me e, incredibile il parallelo, Rocco Schiavone, quindi Marco Giallini, che in Rocco Schiavone interpreta un personaggio che ha fondamentalmente ha a che fare costantemente con il ricordo sotto forma di personaggio, di allucinazione della moglie scomparsa. E Marco Giallini è un uomo che ha perso la moglie anzitempo, quindi c'è una correlazione particolare tra la vita reale e la vita sceneggiata, no? E quindi il personaggio che interpreti. E River Phoenix, in effetti, uno dei grandi dannati, insomma, morto a West Hollywood, quindi proprio... insomma, sappiamo di cosa parliamo, i vari Bon Scott, AC/DC, eccetera, insomma.
Chissà se succede la stessa cosa a Jack Nicholson quando va in vacanza in un albergo.
Ah, oddio, chissà quante gliene capitano a Jack Nicholson in un albergo, soprattutto d'inverno. Come sei bravo nei ganci.
perché dai, non poteva esserci.
Non poteva non esserci, ha scalzato all'ultimo, infatti ti ho fatto questa finta ubriacante, un po' tipica della Pulce Argentina, ti ho fatto questa finta perché in effetti ha scalzato le ali della libertà all'ultimo, perché ci ho riflettuto.
Non poteva non esserci Shining.
Non poteva non essere lui, il terzo è Shining. Allora, ai tempi, ecco, tu hai detto una cosa molto giusta prima, leggere King, certe cose di King, a quell'età, cioè che è l'età dei protagonisti dei romanzi, quindi It e Stand By Me, letto a quell'età lì, è un'esperienza diversa e assolutamente da consigliare, molto diversa dal fatto di leggerlo la prima volta a 30 anni o 40 anni, non ci sono dubbi. Quindi leggere quel romanzo di formazione quando stai compiendo un arco di formazione, io l'ho letto a quell'età, li andavo a comprare da libraccio con le paghette, capito? Quindi ti capisco e hai detto una cosa molto giusta.
Io ho trovato un'intervista a Stephen King.
Bravo.
Che dice i suoi 3 peggiori film.
Vai, spara, che poi c'è un aneddoto su questo.
Non suoi, nel senso presi da robe sue. Lui dice 3 film che non mi sono piaciuti in assoluto. E io ho detto, vabbè, non possiamo essere amici, caro King.
Ah, perché cosa cito? Un tuo favorito?
Beh, allora, Mars Attacks. Lo definisce il punto di riferimento per le schifezze.
Fantastico, quindi un modello di riferimento.
Poi, Kill Bill volume 1.
Aia, ecco, un colpo al cuore.
Dice Tarantino è ottusamente pieno di sé, ma lasciamolo fare, scusa se viene fuori quella cosa lì.
Infatti.
E il terzo, È Shining.
Ah, beh, ma per forza.
Lui
per
dice,
forza.
Il libro è caldo, il film è freddo, il libro finisce nel fuoco, il film nel ghiaccio.
Guarda, sì sì, beh, è tanto inutile, non è che siamo qua a preoccuparci di spoiler di film degli anni 80, anzi proprio un film dell'anno della mia nascita, il 1980, è inutile dire che è un film di Stanley Kubrick naturalmente, anche se poi ci fu una versione di Shining anche, diciamo, gestita a livello così, di sceneggiatura e produzione proprio dallo stesso King, ovviamente non funzionava, però c'è da dire questo, King ha ragione nel dire che Shining è figlio di alcune scelte che sono proprio le scelte di Kubrick, che era il classico regista che prendeva un libro, lo leggeva, diceva figo, e lo lanciava dalla finestra e faceva il suo film, quindi non lo riguardava più. Allora, e ci può stare, e quello che dice King è io ho scritto questo romanzo per affrontare un arco di trasformazione di un personaggio che cade miseramente nell'alcolismo in condizioni estreme, quindi costretto in una condizione estrema, quella che oggi potrebbe essere, non so, il reality show che ti chiude in una casa per un tot di tempo, e ecco, quindi in condizioni estreme che viene fuori questa trasformazione, perché King era uno che ne sapeva di droghe, di alcol, eccetera, quindi ha voluto scrivere quello. Stanley Kubrick ha fatto un film che è un capolavoro, perché non è che lo si può definire diversamente, ecco. Però lo si deve considerare diversamente dal libro, su un altro piano, giustamente King ti dice, Jack Nicholson entra in scena, la prima scena che vedi in macchina, lo guardi in faccia ed è già un pazzo, già uno psicopatico.
Ma Shining è un film eterno secondo me, cioè in qualsiasi momento della storia dell'umanità, che tanto ormai manca poco però.
Sì, che quasi ai suoi sgoccioli.
Qualcuno lo guardi, non è che dice, ma è un film vecchio, cioè...
No, è eterno, è assolutamente una pietra miliare, non ci sono dubbi, ed è questo il motivo per cui se sei un fan di Stephen King riesci, a mio avviso, a discernere tra libro e film, amando entrambi per motivi diversi e capendo perché Stephen King non sia un amante di Shining, così come
Andrew. Non capisce niente di cinema.
No, beh, oddio... magari
se fosse venuto qui ospite a Jürgen a fare i tre film che non gli piacciono, io gliene avrei dette di ogni, perché caro Steven, hai esaltato delle schifezze nella tua vita dicendo bellissimo questo, bellissimo quello, mi ha fatto paura quello, poi non faceva paura e poi vieni a contestarci il maestro.
Non si fa, in effetti, non si può, anche perché io credo che comunque indirettamente, o anzi...
Poi io negli anni, nel 1980 tu sei nato e io avevo un anno, ma ecco. Adesso penso che abbia anche un po' aiutato.
Stavo dicendo proprio questo, che indirettamente o direttamente comunque il grande successo di quel film ha molto aiutato King, forse l'ha molto connotato come autore horror effettivamente, ma questo l'hanno fatto anche altri film come Carrie, come Misery, quindi il primo King si è autoconnotato come autore horror, quindi poi dopo se uno lo scopre per bene, insomma, scopre tutto il resto, che sono romanzi favolosi anche di generi diversi. E da questo punto di vista Shining è un assoluto capolavoro e il libro differisce dal film in effetti anche a livello di trama, in diversi snodi finali, la conclusione è completamente diversa, per esempio, non vorrei spoilerarla a nessuno, però diciamo che quello che accade nell'Overlook Hotel del film non accade affatto nell'Overlook Hotel del libro, dove c'è una catastrofe finale fantastica che riguarda il protagonista.
C'è una scena che vuoi imprimerci?
Allora, guarda, te la dico in quattro lingue. All work and no play makes Jack a dull boy. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Che significa non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Quindi pensa a te, in tedesco era questa la frase che c'era sulla macchina da scrivere di Jack. E no por mucho madrugar, amanece más temprano, cioè anche se ti alzi più presto, non farà giorno prima. So che sembro Carlo Pellegatti in questo momento, però questo è, cioè questa scena...
Il mattino allora in bocca.
È chiaro, in italiano, tu lo sai benissimo, è uscita come Il mattino allora in bocca, che è una perla micidiale, è bellissima, meravigliosa, e è una scena...
No TV, make Homer go crazy.
Ecco, bravissimo, molto bravo, vedi che... Vedi che...
la versione Simpson.
Beh, d'altro canto i Simpson hanno anticipato tutto, quindi no, in questo caso no, però.
No, in questo caso hanno copiato.
Hanno copiato.
Citato, si dice.
Citato, esatto. E comunque è una scena strepitosa, fantastica, quel anche piano sequenza, non so se è tutto un piano sequenza, poi me lo vado a rivedere, però di Jack e Shelley Duvall che lei indietreggia verso le scale, sale, poi gli darà quella botta con la mazza da baseball. Quella è una scena meravigliosa, cioè è uno dei punti più alti probabilmente di tutte le produzioni adattate da King, fantastico. Poi Jack Nicholson, è inutile dirlo, è uno degli attori più bravi del mondo, e che te lo dico a fa. Però
di eternità. Però?
Però tu hai detto, no, mai lanciato un assist e io devo insaccare di testa.
Vai.
Per forza. King fu anche regista di un film, e attenzione, l'unico film peraltro, e lui dice c'è un motivo per cui ho fatto solo quel film, perché sono una pippa a dirigere film, molto semplicemente, ma io andai a Parigi per uno dei pochi incontri che King fece in Europa negli ultimi anni, insomma, negli anni, un incontro molto bello a teatro, 3.000 persone, dove lui insomma raccontò un po' di cose. C'è anche il video su YouTube, quindi non sto mentendo. A un certo punto lui fa una battuta su Maximum Overdrive, che appunto è Brivido in italiano, no? È un film con Emilio Estevez, insomma, diretto da lui, un B-movie horror imbarazzante. Però in realtà io, siccome...
Rodriguez Antelitter.
Fantastico, e io me lo registravo, me l'ero registrato su VHS, quindi non puoi immaginare quante volte io abbia visto quel film nella mia adolescenza. Quando lui ha parlato di questa cosa autosfottendosi, quindi parlando male del proprio film, dicendo ecco perché poi non ne ho fatto un altro, no, perché è uscita quella ciofeca lì, io proprio mi sono alzato in piedi e ho urlato "It's great" a tutto teatro, con tutta, come dire, tutto l'appoggio sul diaframma che avevo imparato in anni di recitazione,
di cantautorato.
Quindi lui si è messo a ridere perché ha sentito questo "It's great" e ha detto in inglese una frase tipo "c'è qui lì in sala qualcuno che ha dei pessimi gusti di cinema" e si è messo a ridere. Cioè, questa roba è su YouTube, io l'ho anche commentata con il minutaggio, quindi puoi andare a vedere.
When I did Maximum Overdrive, which is not a terrific movie, it's the only movie I've ever directed, maybe there's a reason for that. But what I learned... Thanks. There's somebody with really bad taste.
Fantastico, meraviglioso.
Vabbè, non diciamo che il vero motivo per cui a King non piace Shining è che Kubrick l'ha usato per dirci che in realtà lui ha giurato il finto allunaggio
Qui,
NASA sulla Luna.
Qui mi dai un cazzotto proprio alla bocca dello stomaco, perché ovviamente, come tu ben sai, io sono l'omino della scienza, quindi quando esce fuori qualche complotto io sto male, e quello sulla Luna...
Nel documentario Room 237 c'è questa teoria per
certo.
Cui sul maglioncino del bambino c'è l'Apollo 11, le forme geometriche del pavimento.
E l'Australia non esiste, sì, tu, so tutto, so tutto, ma ahimè, purtroppo, mi piacerebbe, però temo che invece non siano andate esattamente così le cose. E quindi mi fiderei quantomeno, insomma, di tutte le prove.
Tutta sta fatica per fare un salto nella polvere alla fine.
Sì, appunto, per qual motivo, oserei dire. E ti dirò che per chiudere questa carrellata, ti dico che in tutti questi film, a parte ovviamente Jack Nicholson, uno dei miei attori preferiti, ma in questi tre film c'è il mio attore preferito di sempre. Quindi ora, non so se vuoi indovinare o, visto ragioni di tempo, magari... Te lo rivelo subito. Ti do magari 3 secondi.
No,
vabbè, ti dico.
Mettiamo il quiz su Spotify. Mettiamo il quiz. Qual è l'attore preferito di sempre?
Perfetto.
E mettiamo delle opzioni.
Sì, va bene. Facciamolo così. In questi tre film c'è proprio il mio attore. È una goduria di attore. Lo adoro e non è scontato, perché altrimenti sarebbe facile dire Tom Hanks. Non è Tom Hanks, ovviamente. E quindi metteremo altre, come dire, altre opzioni.
E non è Jack Nicholson.
E non è chiaramente Jack Nicholson. Quindi è ovviamente un po' più un outsider, tra virgolette, però insomma, tanto do solo un indizio. Anche lui ha vinto un Oscar. Chiuso, poi noi ci sentiamo in privato, vediamo se...
Va bene. Grazie Leonardo, ci vediamo a settembre allora.
Ma con moltissimo piacere, Claudio, quando vuoi, ma soprattutto in quel periodo.
Ricordaci il titolo.
La Cattedrale di Sabbia, Oscar Mondadori, 26 settembre, e il 27 lo presenteremo alla Mondadori Duomo.
Prefazione di Stephen King.
No, non sono riuscito ad averla, però ho uno strillo in copertina di Glenn Cooper, che direi che...
Vabbè.
Vabbè, dai, insomma... Fa piacere, fa piacere.
Grazie, alla prossima.
Ciao.
Oh, che bello, è tornato a trovarci Ettore Bond, Bondanza. Ciao, ciao, ciao. Lui che non ha la licenza di uccidere, almeno spero, ma ha quella di leggere.
No.
Hai finito il liceo, ma non hai smesso di sfogliare i libri, per fortuna, nonostante gli impegni universitari. Parliamo di Stephen King, ma lo facciamo con una deviazione, diciamo così, rispetto allo Stephen King che tutti immaginano, pensano, perché il primo pensiero viene sempre, no? L'horror.
Sì, questo è proprio un King diverso dal solito, perché secondo me si è proprio voluto cimentare in qualcosa che non ricalca i suoi canoni soliti, perché questo è proprio diverso dal solito, e questo che mi ha fatto piacere tantissimo Mr. Mercedes.
Mr. Mercedes, libro del 2014, trilogia.
Sì, una tu bellissima trilogia, in cui il secondo, li ho letti tutti e tre, ma il
tutti e tre?
Secondo me è una trilogia un po' strana, perché il primo e l'ultimo ricalcano un po' lo stesso filone, mentre invece il secondo è quasi un po' come se fosse una pausa dai primi due, cioè dal primo e dal terzo, e volesse ricalcare un po' Misery, perché sono tanti argomenti simili in il secondo di questa trilogia è Misery, per l'appunto. Quindi un po' come se fosse una pausa, io l'ho interpretato un po' così.
Definito dallo stesso King un hard boiled, quindi uno di quei gialli tesi.
Quei polizieschi un po' vecchi a scuola.
Tu vuoi darci tre motivi o prima ci spieghi di che cosa parla?
No, prima vi parlo un po' di cosa parla, anche perché ho scoperto una cosa recentemente che mi ha fatto proprio quasi morire dal ridere e volevo condividerla tantissimo.
Prego, allora, raccontaci tutto.
Siamo nel 2009, fiera del lavoro, disoccupazione, post-crisi del 2008, tragedia umanitaria, non c'è più nessuno con un lavoro, e davanti a questa fiera del lavoro un pazzo si lancia con una Mercedes facendo una strage, e subito dopo viene presentato un po' il detective che dovrà risolvere questo caso. Però il caso rimane irrisolto, perché subito dopo ci spostiamo nel 2010 con il detective Bill Hodge in pensione, e che è stata versata una bruttissima crisi di depressione dopo aver lasciato il lavoro, che riceve una misteriosa lettera, per l'appunto, dal suo ultimo caso irrisolto.
Ah.
Ovvero Mr. Mercedes.
Passato ritorna sempre.
Esatto, che si mette in comunicazione con lui con un intento che già dalle prime righe della sua lettera sembra più che chiaro, ovvero dare la mazzata definitiva a questo vecchio detective.
Ok.
Però invece finirà per riaccendere lui la miccia vitale, cioè proprio quella scintilla che abbiamo tutti dentro e che lui si stava un po' spegnendo, e quindi da qui in poi inizieranno la serie di eventi con cui il detective cercherà di avvicinarsi sempre di più a Mr. Mercedes, ma lo farà con cautela per evitare che lui scappi, e Mr. Mercedes continuerà i suoi trucchetti per cercare di portarlo sempre di più nel baratro, per poterlo distruggere umanamente, fisicamente, chi gli sta vicino, perché si creerà anche una piccola squadra di personaggi un po' particolari, diciamo, che per l'appunto cercherà di cooperare assieme al detective per trovare questo killer spietato.
Ma senza sconfinare mai nel sovrannaturale, nel fantasy, giusto?
Esatto, e questo è il fatto che mi ha fatto apprezzare più di tutti Mr. Mercedes, perché se almeno nel primo libro, perché poi con l'avanzare della trilogia un po' escono fuori questi lati di Stephen King, di orrorifico e fantastico, il primo libro è proprio un vecchio poliziesco, cioè è proprio...
cioè ci immaginiamo un Clint Eastwood, diciamo così.
Sì, che... esattamente, un poliziesco di vecchia scuola, ma con dei caratteri un po' innovativi, un po' come ad esempio questo continuo cambio di visione degli eventi che si passa in continuazione tra come vede gli eventi il detective e come vede gli eventi invece il killer. E è molto molto bello, perché per l'appunto questa mancanza, per l'appunto almeno nel primo libro, di tratti fantastici, secondo me lo fa risaltare ancora di più la bellezza del libro, la bellezza della storia, perché è una storia secondo me molto accattivante.
Ma il libro 1 è leggibile a sé, oppure
per sì, sapere come va avanti, poi bisogna per forza continuare col secondo.
Allora,
terzo. Cioè, è una storia.
C'ho questa idea qua, che è una trilogia un po' particolare, perché secondo me è formata da un 2 più 1. Cioè, okay, ci sono il primo e l'ultimo libro, che sono la storia di Mr. Mercedes, e poi c'è il secondo libro, che è proprio uno stacco. Cioè, parla di anche, non c'è più Mr. Mercedes, ma c'è un altro assassino, essenzialmente. Mm-hmm. In questo libro si sente un po' la presenza di Mr. Mercedes, ma soltanto come personaggio di sfondo. Però, sebbene sia un, diciamo, un 2 più 1, secondo me è anche qui in realtà un 1 più 1 più 1, perché i due libri di Mr. Mercedes, per l'appunto, sono molto diversi l'uno dall'altro. Cioè, il primo è proprio un poliziesco con tutti i tratti dell'indagine, invece il secondo, quindi con il ritorno di Mr. Mercedes, iniziano a venire fuori un po' tutti i lati di fantastico, orrorifico proprio di Stephen King, con queste personaggi strani che sembrano quasi provenire da un oltretomba diabolico, per quanto sono veramente malvagi e spietati.
Ma tu hai letto altro di King?
Sì, sì, ho letto Misery e stavo cercando, visto che sapevo che mi avresti fatto questa domanda, mi ricordavo che avevo letto anche un altro libro, ma ieri, oltre a Misery, non mi è venuto in mente il nome dell'altro.
Però
la prossima settimana a interrogarmi.
Va bene, andiamo a settembre, però perché hai scelto proprio Mr. Mercedes?
Il motivo in realtà è molto stupido, perché io ho sto ricordo di quando ero molto più piccolo, di mio padre che si era preso il libro e io ero rimasto incantato dalla copertina.
Ok.
Ma mi è rimasto in mente per anni, finché a un certo punto, avendo avuto l'estate libera dai compiti, sia benedetta la maturità che mi ha lasciato l'estate libera, ho preso questa trilogia, ho iniziato subito a Mr. Mercedes, perché poi la copertina con questo ombrello, che non è casuale per l'appunto, con questa emoticon con gli occhiali da sole mi ha sempre catturato, quindi ho deciso di leggerlo, e meno male che aveva questa copertina invitante, perché era veramente molto
quindi bello. Ti affascinava, non ti spaventava?
No, però poi alla fine
l'effetto c'è, l'effetto King resta.
Sì.
Ok, perché vedo che in rete ovviamente i fan di King lo guardano un pochino con sospetto questo libro, perché sai, quando poi uno è identificato in una certa direzione, quando esce dal seminato.
Sì, ma è molto diverso, cioè è proprio un libro diverso dal solito, però è bello. Poi, per l'appunto, con l'andare avanti ritorna più nel solito tracciato, pur rimanendo secondo me una bella storia e una bella trilogia, ma il primo è proprio il più bello, perché è molto diverso secondo me.
Vuoi darci altri motivi per leggerlo?
Beh, il secondo secondo me è proprio il rapporto che si crea tra il detective e il Mr. Mercedes, l'assassino. Si viene a creare quasi un rapporto morboso che viene, diciamo, scoperto e spiegato con l'andare avanti del libro, che alla fine finisce per far diventare il detective la motivazione vitale di Mr. Mercedes e Mr. Mercedes la motivazione vitale del detective. Cioè, è proprio come se a un certo punto si arrivasse a un punto di rottura in cui tutte e due hanno soltanto un obiettivo, che è trovare l'altro e distruggerlo, perché sono non solo, diciamo, una sorta di rappresentazione del bene e del male, ma sono proprio una sorta di rappresentazione di due persone totalmente agli antipodi. Uno molto più terra-terra, comunque, che ci tiene alle persone che ha attorno, ovvero il detective, invece un altro che è veramente il male. Cioè, e qui arriviamo al mio terzo punto,
okay,
in cui secondo me uno dovrebbe leggere Mr. Mercedes, che è l'antagonista. Cioè, lui è veramente un personaggio orrendo, cioè è proprio cattivo, e il fatto che non abbia lati fantastici, ma sia, per l'appunto, almeno nel primo libro, e quindi chi volesse scoprire i tratti fantastici deve andare,
deve andare avanti.
Esatto. E nel primo libro lui non è un mostro, che è una persona normale, ma che ha tutta una serie di caratteristiche, quali essere freddissimo, ma proprio come un pezzo di ghiaccio, manipolatore, sadico, assolutamente senza coscienza e senza il benché minimo rispetto per qualsiasi forma di vita, che ti ci fa veramente appassionare a quanto sia cattivo proprio. Cioè, non mi viene altro aggettivo se non proprio cattivo, è proprio il male secondo me. Cioè, io non mi sono mai così...
C'è una scena, qualcosa che vuoi citarci, un episodio, un fatto, qualcosa che compie?
Sì, però
Però spoiler.
Esatto, sarebbe uno spoiler troppo brutto. Però c'è una cosa che voglio dire. Mm. Che praticamente i due personaggi si mettono in contatto tramite un sito online di chat.
Ok.
Che esiste.
Quindi tu sei andato a cercarlo?
Certo, sono andato a cercarlo, ovviamente.
L'hai trovato?
Chiunque voglia a cercare sotto l'ombrello blu di Debbie e mettere dentro la password che viene fornita al detective.
Qua mi hai incuriosito, eh.
Eh sì, lo sapevo.
va bene, Jürgen è qua apposta per questo. Va bene, quindi non ci dici cosa si scopre facendo questo, cliccando.
No, ovviamente no, sennò che sorpresa è.
Va bene, andremo a farlo allora. Grazie Ettore!
Grazie a te.
Alla prossima.
Ciao.
Oh, che bello, torna a trovarci Leo Garelli, ciao!
Ciao Claudio, ciao a tutti!
Che è anche l'artista che c'è dietro il logo di Jürgen Podcast, quindi...
Figata!
Bene!
Continua a essere uno dei miei loghi preferiti.
Ce lo diciamo da soli, insomma.
Sì, siamo bravi.
Non si dovrebbe fare. Torna a trovarci, tra l'altro, con i suoi pareri forti, perché già l'altra volta hai diviso un po' l'opinione. Quando hai parlato dell'aspetto estetico dei supereroi, e quando c'è di mezzo Stephen King è difficile che i pareri non siano intensi, soprattutto se andiamo nella direzione che ci porta, aspetta che qua leggo, seconda a destra, Overlook Hotel, cosa faccio? Vado?
Vai, sempre.
C'era un libro che si chiamava Shining, conosciuto abbastanza, 1977, che è diventato un film di un certo Stanley Kubrick, anche lui con una certa fama, e poi a un certo punto quello che era materiale dell'Olimpo letterario e cinematografico è stato coraggiosamente ripreso per un sequel. Wow.
Sì.
Che coraggio.
Sì, ce ne vuole.
Doctor Sleep esce come libro nel 2013.
Esatto.
Tu hai letto il libro?
Ho letto il libro e l'ho letto anche abbastanza recentemente, circa un anno prima dell'uscita del film.
Sì, 2019.
Esatto, 19, l'ho letto un anno prima.
E quindi sei l'uomo giusto per parlarcene.
L'ho letto senza sapere, tra l'altro, dell'uscita del film e sì, è stato un caso molto piacevole.
Il libro ti è piaciuto?
Il libro mi è piaciuto molto. Il libro l'ho trovato un coraggiosissimo seguito di Shining, che anche un po' a causa tra virgolette del film, le tinte di Shining erano più rivolte verso l'horror, mentre Dr. Sleep va a espandere un universo che è molto più profondo, cioè molto più, ha un potenziale enorme e non rivolto solo all'horror, appunto.
Di cosa parla Dr. Sleep?
Parla di Danny, che sarebbe appunto
il figlio di Jack
Torrance, e parla di tutto ciò che gli è successo, diciamo, dopo le vicende di Shining, in un'età un po' più adulta, ecco.
E quindi diciamo che quando ti capitano quelle cose, la tua mente, che già magari era un pochino indirizzata verso deviazioni, si allarga verso un orizzonte infinito.
Sì, perché comunque sia in questo Dr. Sleep ci sono tutte le vicende sue dopo, e si vanno a incastrare con le vicende di un gruppo di malvagi, tra virgolette malvagi, che si chiamano il Vero Nodo. Come cattivi sono molto interessanti perché sono, diciamo, delle sorte di vampiri che si nutrono dei poteri, che loro chiamano vapore, dei poteri di tutte le persone che hanno la luccicanza, chi ne abbia di più, chi ne abbia di meno. Poi appunto King nei suoi libri lo dice che un po' tutti in realtà ce l'hanno questa luccicanza nel suo universo.
Nel 2019, dicevamo, questo libro diventa un film, opera di Mike Flanagan, che personalmente ritengo un grande regista.
Sì, assolutamente.
Il House, serie Netflix che straconsigliamo, ma anche le varie Bly Manor, direi che convince a pieno. E lui prende questo materiale e ne fa un film. Che film esce?
Allora, per parere puramente personale, per me è stato un grandissimo film. Allora, io vengo da Shining, prima devo fare un piccolo appunto. Io Vai. Shining l'ho visto come film abbastanza tardi, in realtà avrò avuto 16 anni, quindi si parla del 2006, più o meno 2005-2006, era estate, dovevo fare uno stage estivo dell'Istituto Alberghiero in un hotel e mi venne in mente la bellissima idea di, in quel Ottimo. Periodo lì, di guardarmi Shining, no? E non so cosa mi rimase impresso, so solo che in realtà non mi fece paura, anzi, da lì in avanti lo guardai regolarmente almeno una, due volte l'anno e continuo tuttora a farlo. È un po' come quei film che...
E questo la dice lunga sulla tua psiche.
ti fan sentire un po' a casa, non so perché.
Sì, come soprattutto se hai un'ascia da qualche parte, esatto. in qualche armadio.
Ti fa sentire un po' a casa quei film che non sai neanche il perché ti fanno sentire a casa e continui a guardare.
Poi scrivi su una macchina da scrivere il mattino alla rimbocca continuamente o no?
No, lo faccio con i disegni particolarmente. In realtà, appunto, venendo da una sorta di amore inconscio per quel film, anni dopo venni a sapere del libro di Dr. Sleep, il seguito. All'epoca non leggevo moltissimo in realtà, quindi non me lo filai più di tanto. Poi ho recuperato appunto l'anno prima dell'uscita del film il libro e poi seppi che uscì il film e divenni matto perché quando l'ho visto il film mi è piaciuto molto. L'ho trovato il punto d'accordo fra King e Kubrick. È un parere molto, forse un po' forte. Però...
Allora, io il libro Doctor Sleep non l'ho letto, però ho visto il film.
Sì.
Devo dire che sono un po' più freddino rispetto a te nei confronti di questo film. Non che sia un brutto film, è un film sicuramente piacevole da guardare, però io ho un'esperienza opposta. Cioè, mentre lo Shining di Kubrick l'ho trovato... fortemente penetrante nel profondo dell'anima e Dr. Sleep mi è sembrato un pochino asettico.
Dici? Io invece sai che è proprio l'opposto perché ho trovato Shining molto sbrigativo perché il libro ti fa entrare molto di più nella graduale pazzia in cui Jack Torrance va, perché essendo un libro ovviamente ci si può approfondire un paio di cose in più, mentre quello che noto in Shining, che è sempre stato un po' il punto negativo, è appunto la rapidità con la quale tu non ti accorgi di questa graduale pazzia, è una cosa abbastanza immediata. In Dr. Sleep l'ho trovato invece un film spalmato bene, cioè che riesce a prendere tutti i punti del libro, che comunque è più corto del libro di Shining, riesce a prendere tutti gli spunti del libro e quasi tutti, la maggior parte, ad approfondirli nel modo giusto, cioè ti passa proprio abbastanza come il libro. L'ho trovato di una...
Forse anche efficace. Un po' nella fotografia, un pochino piatta, mentre per esempio... Il House, secondo me, riesce a portarti in un'atmosfera di un certo tipo. Qui penso, per esempio, alla scena di Dr. Sleep in cui l'anima esce dal corpo.
Bellissimo. A me invece io l'ho adorato, veramente, anche quel punto di vista estetico, la fotografia, quella nello specifico l'anima che esce dal corpo quando... Rose Cilindro, per esempio, decide di andare a cercare una ragazzina uscendo appunto dal suo corpo. Io l'ho trovato bellissimo, molto bello. Cioè, è proprio una cosa semplicemente di gusti. A me invece è piaciuto molto come è stato rappresentato quell'uscire. Io quando avevo letto Dr. Sleep, devo dire che, tra l'altro, una cosa molto particolare che forse fa capire quanto io... sia in quel mood, senza sapere che ci sarebbe stato poi un film, io mi immaginavo come protagonisti principalmente due facce, due attori.
Sì.
Uno era Aaron Paul di Breaking Bad, sì, a interpretare Dan
e io a McGregor non è dai tanto lontano.
E l'altro, pian piano questo Aaron Paul si è trasformato in Ewan McGregor. effettivamente Ewan McGregor è un...
potrebbe, è un motivo per vedere Dr. Sleep.
Sì, è uno dei motivi per vedere Dr. Sleep, Ewan McGregor, perché effettivamente ha quel qualcosa di Jack Nicholson, secondo me. Dal punto di vista sempre estetico più che della recitazione, ovviamente, però effettivamente quando lo guardi dici potrebbe essere suo figlio,
sì, e potrebbe essere Danny grande,
e potrebbe essere Danny grande. Una parte un pochino così del film, se vogliamo, è che Danny grande ha dei grossi problemi inizialmente nel rapportarsi con le persone, cioè è un po'. Il fatto di utilizzare Ewan McGregor ti viene da rapportarlo automaticamente ai suoi film precedenti, certo. Quindi Trainspotting, no, tu vedi Ewan McGregor, ecco quello secondo me...
qualcosa ha vissuto.
Esatto, ti viene da pensare, è un po' ovvio che abbiano usato lui non solo per una vaga somiglianza a Jack Nicholson, ma anche perché... Il Dan Torrance iniziale ha un passato che poteva essere benissimo quello del protagonista di Trainspotting, quasi, quasi, anche se più rivolto.
Vuoi darci altri motivi per guardare Dr. Sleep?
Allora, secondo me Dr. Sleep, motivo numero uno, facciamo così, motivo numero uno, l'attrice che interpreta Rose Cilindro, Rebecca Ferguson, spaziale. Punto. Sia dal punto di vista interpretativo, dal punto di vista anche estetico, rappresenta benissimo quella che è la Rose Cilindro, che sarebbe il capo dei cattivi, per chi non l'avesse visto, sì, il capo dei cattivi di Dr.
Sleep. Questi gitani, diciamo, cilindro, esatto, in testa, io me li immagino che cantano Want to Live Forever.
sono proprio, ecco, lei con tutto il suo...
Sì, una delle Four Non Blondes.
Sono proprio loro, cioè sono proprio rappresentati nel modo giusto in cui bisognerebbe trarre dal libro, sono perfetti. Un altro motivo che non sottovaluterei e che appunto ci terrei a spiegare un po' più nel particolare è che il film Dr. Sleep secondo me mette d'accordo quel gap che si era creato tra il libro di Shining e il film di Shining, quello conosciuto da tutti, di Kubrick. E è un ottimo esercizio a cui chi volesse far film dovrebbe prendere spunto, perché non so se posso fare tipo spoiler del libro di Shining, perché è diverso,
sì,
direi che ormai...
Sì.
Nel libro di Shining l'Overlook Hotel va in fiamme, non c'è più, viene divorato, viene distrutto. Quindi tu parti in Dr. Sleep che l'Overlook Hotel non c'è più fondamentalmente nel libro. Invece come fai a fare un film basato su quello che conseguenzialmente deve essere collegato anche a quello di Kubrick e l'Overlook Hotel non c'è più, cioè è un casino, cioè devi metterti lì e pensarla bene come cosa. Quindi cosa è successo? L'Overlook Hotel, ovviamente togliamo la parte in cui nel libro è stata distrutta e lo manteniamo come hotel disabitato, e quindi arriva anche un piacevole ritorno dell'Overlook Hotel.
Però infatti devo dire meno male, perché
meno male,
la resa dei conti alla cassa dell'Overlook Hotel, diciamo così, dopo il tuo soggiorno mentale,
è la parte
intensa, cioè nel momento in cui effettivamente Flanagan ci riporta lì, l'emozione la senti.
Esatto, e difatti ti viene da dire meno male che alla fine Kubrick non l'ha distrutto.
L'ha salvato.
L'ha distrutto quell'hotel, perché un ritorno così è molto emozionante. Flanagan ha fatto un lavoro incredibile, Flanagan e tutto il team ovviamente del film hanno fatto un lavoro incredibile di ricostruzione tramite le planimetrie originali del film di Kubrick, cioè loro hanno ricostruito fedelmente ogni singola lampadina, ogni singolo angolo, ogni dettaglio maniacalmente ricostruito tramite le planimetrie fornite dalla Warner Bros. Cioè hanno fatto tutta l'ambientazione da capo, perché ricordiamoci, l'Overlook Hotel non esiste esteticamente come riprese esterne, ma non esiste internamente, cioè è girato in un set l'Overlook Hotel interno. C'è tutto quello che c'era nel film di Kubrick, comprese le musiche. Motivo numero tre è appunto un'espansione di un universo che è molto più incredibile di quello che si pensi, e non è solo horror, perché diventa Dr. Sleep diventa una cosa più... È un po' come quando espandi un universo cinematografico di dei supereroi, cioè diventa più su quel rivolto all'aspetto dei
della
poteri,
magia nera, diciamo.
Della magia nera, della magia anche non nera, per carità, rivolto più a quell'aspetto lì, quello della luccicanza, senza andare per forza nel... Sì, un pochino nell'inquietante si va per forza di cose, però io non lo trovo, a parte c'è una scena del film Dr. Sleep molto molto cruda e molto molto pesante, però a parte quello direi che va proprio a dire c'è altro. L'aspetto di Shining è la parte più cruenta, però c'è molto altro da raccontare a riguardo di questa luccicanza, di questi poteri e di tutto ciò, ecco.
Vogliamo dire qualcosa anche sulla bambina?
La bambina di Dr. Sleep, intendi?
Sì.
Sì, allora, nel film è molto diversa. Allora, nel libro è una ragazzina, vabbè, di origini addirittura italiane, quindi noi leghiamo molto anche di più con questo aspetto. La bambina l'ho trovata benissimo, cioè
appropriata, sì.
Appropriata, l'ho trovata una bravissima attrice. L'unico lato un po' negativo è che di quella bambina, dal suo punto di vista familiare, nel libro, volendo, raccontano un po' di più, specialmente la nonna ha un ruolo molto importante nel libro, e nel film la nonna non esiste proprio. Però è una cosa che non pesa più di tanto.
Va bene, va bene. Allora ce lo mettiamo in valigia, giusto per fare un riferimento
io
quello
lo
che succede
molto
in questa storia.
Sì.
E quindi a lei è piaciuto molto, a me è piaciuto abbastanza. Mi ha fatto un po' quell'effetto quando ho visto Psycho Remake di Gus Van Sant.
Cioè, non l'ho visto.
È che... Comunque, sai, quando guardi un maestro dal basso verso l'alto.
Sì, ok, ho capito. Allora, volendo, prima di chiuderla...
Ma no, io ho una cosa da chiederti. Scusami, l'Overlook Hotel visto da Steven Spielberg in Ready Player One. A me è piaciuto tantissimo.
Grazie che me l'hai detto, perché Ready Player One l'ho iniziato e dopo 10 minuti l'ho staccato perché mi sono addormentato, ma non perché...
E quindi non sai che c'è...
No, non lo so, ma voglio vederlo, però aspetta, ho un po' paura di questa cosa, perché devo finirlo di vedere e lo voglio vedere assolutamente, però ho visto Space Jam New Legacy e se l'idea di Ready Player One è più o meno quella di Space Jam New Legacy, io ho tanta paura, perché... avere un mappazzone di tutto mi dà l'impressione soltanto che vuoi attirare tutto il pubblico che puoi, e mi fa un po' paura quella cosa lì.
Va bene, mandami un vocale quando l'hai visto.
Sì.
Ciao Leo, grazie. Ciao. Invochiamo la fine con una lista dell'attesa tutta kinghiana. 1. Holly. Uscirà in tutto il mondo il 5 settembre il nuovo romanzo che segna il ritorno di Holly Gibney come protagonista. Personaggio già visto in Mr. Mercedes, Chi perde paga, The Outsider, Se scorre il sangue, dovrà vedersela con la ricerca di una bambina scomparsa. 2. King on Screen, un documentario sugli adattamenti cinematografici di King, arriverà nelle sale d'America l'11 agosto e successivamente sarà distribuito come video on demand. Cuore del lavoro, le interviste a 3 registi come Mike Flanagan, Frank Darabont e Mick Garris, che hanno direttamente messo in scena le parole dello scrittore. 3. Welcome to Derry. Volete scoprire i fatti che precedono la storia di It? Nel 2024 sarete accontentati da una serie di Max con showrunner quell'Andy Muschietti che ha diretto l'ultimo remake cinematografico di Pennywise. Jürgen finisce qui. Ci risentiamo, clown permettendo, nell'episodio 63. I vostri palloncini galleggiano.
Allora dai, ormai ho smesso di registrare, dai, dici chi è l'attore preferito.
L'attore preferito è Sam Rockwell. Mamma mia, lo amo. E ho saputo che di recente è stato in Italia, in un giorno in cui io purtroppo non mi potevo muovere da casa, era, non so se in Toscano, dove era un festival. Sarei andato a piedi, giuro, ma non potevo, proprio per questioni lavorative, perché Sam Rockwell per me è una goduria infinita, infinita. È un attore strepitoso. È chiaro che non parliamo di
l'altro è stato un ripiego nel Miglio Verde.
Sì, sì, doveva essere Brolin, Josh Brolin il suo ruolo, se non ricordo male. Sì. Meno male. Billy the Kid, lui interpreta Billy the Kid, tra l'altro un personaggio detestabile in quel film, ovviamente, perché fa una cosa atroce, per cui... Però grandissimo, grandissimo. Tre manifesti a Ebbing, parliamo.
Mamma che film.
Mamma mia. Mamma.
Ma anche Jojo Rabbit.
Cioè. Jojo Rabbit, bellissimo, bellissimo. No, ma lui, no, ma non c'è niente da fare. Cioè, lui è un fuoriclasse assoluto. C'era anche un film con lui, se mi ricordo, forse Confessioni di una mente pericolosa.
Sì, 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 certo, con George Clooney.
Di George Clooney, perché dove lui faceva quel autore di programmi televisivi che poi aveva la doppia vita. Esatto. No, basta, lo vado a cercare, lo devo rivedere.
Va bene, ti fermo, grande, dai, ti fermo. Grande. Ah sì, stavo ancora registrando, non fa niente.
Lo so, lo vedo. Ciao. Ciao.